Il radiogiornale.
Tutti formalmente identificate le vittime della tragedia di Kersen. Gli inquirenti friburghesi lavorano per capire che cosa ha portato a darsi fuoco dando il via all'orribile rogo dell'auto postale. La guerra in Medio Oriente, il suo influsso sul prezzo del petrolio. In Iran, guardiani della rivoluzione hanno minacciato di farlo arrivare a $200 al barile, proprio mentre molti paesi ed agenzie internazionali annunciavano il rilascio di quote consistenti delle loro riserve strategiche per calmierarlo. La situazione geopolitica sta influenzando anche quella più locale. La banca Raiffeisen del Ticino e del Moesano ha presentato i conti del 2025. L'utile è calato del 2,7% rispetto all'anno precedente. Sport, calcio, giocate le partite di andata del mercoledì degli ottavi di finale della Champions League. Paris Saint-Germain e Real Madrid nettamente vittoriosi contro Chelsea e Manchester City. Un'altra vittoria per il sorprendente Bodø/Glimt che nel turno precedente aveva eliminato l'Inter. Giovedì 12 marzo, ben ritrovati da Roberto Ortelli con il radiogiornale delle 24. In primo piano, l'avete sentito nei titoli, la tragedia di Kersers di martedì sera, quando un'auto postale ha preso fuoco causando la morte di 6 persone e il ferimento di altre 5. In serata le autorità hanno annunciato che le 6 vittime sono state tutte formalmente identificate. Tra queste il presunto autore dell'incendio e l'autista del bus, un 63enne di origine portoghese. A perdere la vita anche 2 donne di 25 e 39 anni, un 16enne e un uomo di 29 anni, tutti domiciliati nella regione. Il servizio di Maria Iannuzzi.
Il presunto autore, un cittadino svizzero di 65 anni, domiciliato nel canton Berna, instabile dal punto di vista psichico. Martedì, poco dopo le 13, l'ospedale nel quale l'uomo era ricoverato ha segnalato la sua scomparsa. La polizia cantonale bernese ha subito avviato ricerche e inserito il suo nome nel sistema di ricerca nazionale senza riuscire però a rintracciarlo. Sul luogo dell'incendio è stato creato uno spazio di raccoglimento, una tenda dove fermarsi, deporre fiori, lasciare un messaggio. Ieri si è tenuto un momento di commemorazione collettiva al quale ha partecipato il presidente della Confederazione Guy Parmelin. Le autorità cantonali hanno assicurato di voler fornire da subito il miglior aiuto possibile. Philippe Demier, presidente del Consiglio di Stato friburghese. Abbiamo già un aiuto psicologico che interviene. Inoltre è previsto anche un sostegno finanziario. Ci sono dei calcoli che vengono effettuati e che sono adattati a ogni singola persona. E penso che sia molto, molto importante che le persone sentano di essere sostenute dalle autorità. Gli inquirenti, diversamente da quanto avvenuto a Crans-Montana, hanno ordinato subito le autopsie. Raphaël Bourquin, procuratore generale friburghese. È per essere chiari sulle cause di morte. In questo modo non ci saranno sorprese e alla fine avremo un dossier solido. Quanto accaduto a Kersers mette in luce un tema emerso alle Camere federali e concernente gli aiuti finanziari alle vittime di Crans-Montana. Il rischio di creare disparità tra vittime di tragedie diverse. Una preoccupazione espressa ad inizio settimana anche dal Gran Consiglio Vallesano, che ha approvato in linea di massima il progetto della Fondazione a sostegno delle vittime di Crans-Montana, la cui discussione proseguirà oggi.
Questa quindi la cronaca recente, ma chi è l'autore di questo folle gesto? Che cosa potrebbe averlo spinto ad agire così? Aaron Guidotti ha provato a saperne di più sentendo il procuratore generale Raphaël Bourquin.
Si parla di un uomo svizzero sulla sessantina, domiciliato nel canton Berna. In realtà non era conosciuto dalle autorità nel senso penale del termine, ma piuttosto in ambito medico-sanitario. Il procuratore generale ha anche confermato l'ipotesi principale nata da alcune testimonianze che abbiamo sentito sui media, ovvero che l'uomo si sia cosparso di benzina e si sia dato fuoco.
Dalle testimonianze possiamo dire che l'uomo è salito sul bus con 2 sacchetti. Il suo comportamento ad alcuni era sembrato strano. Ad un certo punto si è cosparso di un prodotto infiammabile e ha appiccato il fuoco. Per quanto riguarda il movente, non vi è assolutamente alcun elemento che lasci supporre che si tratti di un atto terroristico. Al contrario, la famiglia ne aveva denunciato la scomparsa e gli elementi attualmente disponibili nell'ambito delle indagini lo descrivono come una persona emarginata e disturbata.
Per quanto riguarda il movente, quindi, per ora non si sa nulla, l'inchiesta è in corso, così come è in corso per determinare esattamente cosa sia successo, come mai l'autopostale abbia preso fuoco così velocemente, quante persone c'erano, come mai alcune sono rimaste intrappolate. Si è parlato ad un certo punto del fatto che le porte si fossero aperte, ma non si sa se è stata una conseguenza dell'incendio o se l'autista sia riuscito effettivamente ad aprirle. Sono ancora tantissime le domande, ma per questo le autorità hanno chiesto del tempo.
Dall'estero, il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha condannato oggi, citiamo con la massima fermezza, i gravi attacchi dell'Iran contro i territori di Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Giordania. Chiede inoltre l'immediata cessazione di tali attacchi e stabilisce che essi costituiscono una violazione del diritto internazionale e una grave minaccia alla pace e alla sicurezza internazionale. Il testo, approvato con 13 voti a favore e 2 astenuti, Russia e Cina, era stato presentato dal Bahrain e ha avuto 135 co-sponsor, tra i quali gli Stati Uniti. La risoluzione adottata dal Consiglio di sicurezza dell'ONU invita inoltre Teheran, aggredito da Israele e Stati Uniti in questa guerra, lo ricordiamo, a rispettare pienamente i propri obblighi e i sensi del diritto internazionale e infine condanna qualsiasi azione o minaccia da parte di Teheran volta a chiudere, ostacolare o altrimenti interferire con la navigazione internazionale attraverso lo stretto di Hormuz. Ed è sempre più preoccupante la situazione relativa al prezzo del petrolio dopo l'attacco israelo-americano all'Iran. I guardiani della rivoluzione hanno minacciato di bloccare a lungo lo stretto di Hormuz, da dove passano molte delle petroliere del Golfo, facendo arrivare il prezzo del barile fino a $200. In redazione Sofia Pelosi.
Se consideriamo che prima della guerra il prezzo di un barile di petrolio era di circa $60, è chiaro che l'eventualità preoccupa l'economia mondiale, che oggi ha preso i primi provvedimenti. Per cercare di far scendere i prezzi, già diversi paesi hanno liberato parte delle loro riserve strategiche e oggi l'Agenzia Internazionale dell'Energia ha deciso di mettere a disposizione sul mercato 400 milioni di barili di petrolio dalle loro riserve d'emergenza. È una cifra record, più del doppio rispetto a quanto era stato rilasciato dopo l'invasione russa in Ucraina. Della stessa questione si è occupato oggi anche il G7, a cui ha partecipato anche Trump. Tra l'altro, nonostante l'emergenza, il gruppo ha deciso di non revocare le sanzioni sul petrolio contro la Russia. Da parte sua, il presidente Trump ha di nuovo cercato di calmare i mercati, ribadendo oggi in un'intervista che la guerra finirà presto. Questo non significa però che lo stretto venga necessariamente riaperto dalle forze iraniane.
E la situazione geopolitica sta influenzando l'economia globale, ma anche quella locale. Chi è ancorato al territorio, di cui è attore finanziario di spicco, è la banca Raiffeisen del Ticino e del Moesano, che ieri ha presentato i conti del 2025. L'utile è stato di 35 milioni di franchi, in calo del 2,7% rispetto all'anno precedente. Un buon risultato che fa da sfondo a cambiamenti importanti. Per noi era presente Marzio Minoli.
256.000 clienti fisici, 18.000 clienti aziendali. Questi i numeri di Banca Raiffeisen Ticino e Moesano, una banca fortemente identificata come attore del mercato ipotecario. Ma la visione sta cambiando. Pur protagonista nei mutui, si vuole ampliare l'offerta legata agli investimenti. Il perché ce lo spiega il responsabile dei crediti, Giovanni D'Alessandro.
Questo è un fattore economico, nel senso di diversificare. Quindi per diversificare le entrate è da diversi anni che ci stiamo focalizzando su altre entrate, nello specifico clientela aziendale, ma soprattutto previdenza e investimenti. Vogliamo che la gente capisca e ci riconosca anche per l'expertise in questo settore, quindi c'è un potenziale enorme, perché sono già clienti in casa, bisogna solo fargli capire che siamo bravi anche a fare previdenza e investimenti.
Rimaniamo però nelle ipoteche. Come vedete il mercato immobiliare?
Vi è molta domanda e questo lo si vede anche nei prezzi. I prezzi delle abitazioni continuano ad aumentare, una media del 4-5% e vi è continua richiesta in tal senso. Quindi lo vediamo ancora in crescita.
Prezzi in crescita, barriere all'accesso come i requisiti stringenti sui fondi propri è un problema per chi vuole acquistare.
Sì, concordo con la sua opinione, assolutamente. È sempre più un problema perché i prezzi delle abitazioni salgono più velocemente del potenziale di risparmio del cittadino medio. Quindi col passare del tempo è sempre più difficile poter accedere alle proprietà. Questo si vede in particolare nei centri, dove è sempre più difficile poter accedere alla proprietà.
Ma si può fare qualcosa per favorire l'accesso alla proprietà?
E purtroppo è difficile trovare la chiave di volta, nel senso che è il mercato, sono fattori esogeni indipendenti dalla banca. Continua a esserci domanda, continuano a salire i prezzi e non vi è una vera e propria soluzione, no.
Parliamo degli affitti, qui cosa possiamo dire?
E gli affitti li vediamo anche qui in leggera crescita, non a livelli preoccupanti, un po' più calmierati rispetto agli ultimi anni, ma anche qua con un trend di leggera crescita.
Avete anche molte aziende come clienti, 18.000 abbiamo detto, il 2025 è stato un anno complicato, ecco, voi vedete crescere dei rischi per le aziende e il tessuto economico ticinese come sta?
Mi viene a dire che è sano, nel senso che strutturalmente si hanno sempre delle aziende in difficoltà. Per esempio l'automotive sta un po' soffrendo da un paio d'anni, questo è riconosciuto, lì facciamo particolarmente attenzione. Però una crescita generale dei rischi per le aziende, no.
Ancora cronaca regionale, il movimento Il Noce dell'ex sindaco Brenno Martignoni Polti ha deciso di lanciare il referendum sul progetto da 19 milioni di franchi del municipio di Bellinzona, avallato due giorni fa dal Consiglio Comunale, di rilancio della fortezza patrimonio UNESCO. I motivi sono da ricondurre da una parte proprio al nome Fortezza, a dispetto di Castelli, ma anche alla scelta di far pagare un biglietto d'entrata per accedere alla corte interna di Castelgrande e alla Galleria della Muraglia. Oggi liberi. Per la riuscita, che porterebbe i cittadini della capitale al voto, occorrono 3.000 firme. RG24, ora le cronache sportive con Paolo Laurenti.
Partiamo dal calcio perché la serata di Champions League ha regalato altre goleade. Nelle ultime quattro sfide d'andata degli ottavi, solo Bayer Leverkusen Arsenal è terminata in parità 1-1. Nelle altre, le formazioni di casa hanno preso un netto vantaggio in vista della gara di ritorno. Continuano infatti a sorprendere i norvegesi del Bodo Glimt, che hanno inflitto un 3-0 allo Sporting di Lisbona, poi 5-2 del Paris Saint-Germain sul Chelsea e 3-0 del Real Madrid sulla Manchester City grazie alla prima tripletta in carriera, peraltro realizzata nel primo tempo, di Federico Valverde. Per l'hockey ricordo che il Lugano ha annunciato l'ingaggio per le prossime due stagioni del 27enne attaccante finlandese Jere Innala. Tennis, Belinda Bencic è stata eliminata agli ottavi di finale di Indian Wells, a battere l'elvetica 6-3, 7-6 è stata la statunitense Jessica Pegula. Chiudiamo con il basket, altra pesante sconfitta per la Spinelli Massagno, che contro gli Star Wings di Basilea hanno subito un passivo di 30 punti a Nosedo, è finita infatti 107-77 per i basilesi. Sconfitta anche la nazionale femminile, battuta 77-58 dalla Gran Bretagna nelle qualificazioni agli europei femminili del prossimo anno. Rossocrociate rimaste così al terzo posto nel gruppo D ed è sempre più improbabile l'accesso al secondo turno.
Grazie e buonanotte a Paolo Laurenti. E prima di concludere, ecco le previsioni per oggi, giovedì 12 marzo. Previsioni che annunciano in tutta la Svizzera tempo generalmente soleggiato. Sulla Svizzera orientale nuvolosità residua con le ultime precipitazioni. Le temperature saranno comprese al sud tra 6 e 17 gradi, a nord delle Alpi tra 4 e 14. L'informazione torna tra meno di 60 minuti in diretta su Rete 1 ed è sempre disponibile sul nostro sito rsi.ch e sulla nostra app RSI. RG24 termina qui, da Roberto Ortelli al microfono, da Roberto Rossinelli regia tecnica. A tutti voi giunga il nostro più cordiale e sereno augurio di trascorrere una buona notte.